Va ora in onda Palpiti d'arte. Incontri con artisti polesani e veneti a cura di Angioletta Masiero.
Benvenuti a tutti i radioascoltatori, Radio Blu e Tu, la trasmissione Palpiti d'arte condotta da Angioletta Masiero. E come ogni volta che noi ci troviamo con tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, abbiamo anche oggi una nuova ospite, un ospite che è una scrittrice, ma prima di essere una scrittrice è una psicoterapeuta ed è originaria di Trecenta, perciò è polesana a tutti gli effetti, ma vive a Verona già da tempo. Ma è laureata in psicologia e specializzata in psicoterapia e lavora da tanti anni nel Servizio Sanitario Nazionale, devo dire sempre a Verona, e ha già pubblicato tantissimi articoli scientifici, ha partecipato come relatore a congressi nazionali e internazionali ed è anche il primo curatore del libro specialistico La comunicazione fra servizi per la continuità assistenziale ospedale e territorio, che è uscito nel 2006. Ma non ha scritto soltanto testi e libri scientifici, opere scientifiche. La nostra ospite, di cui adesso vi dirò il nome, è anche una bravissima scrittrice di romanzi, e lei è autrice già di vari romanzi, e oggi parleremo anche del suo primo romanzo e magari faremo un accenno anche agli altri. Sto parlando della nostra ospite, che è Luisa Nadalini, la dottoressa Luisa Nadalini. Benvenuta, se vuole salutare tutti i nostri radioascoltatori.
Saluti a tutti e grazie Angioletta di questa presentazione.
E la dottoressa Nadalini in questo momento proprio non è in massima forma, diciamo, però riuscirà a far fronte a tutti i suoi impegni, perché anzi anticipiamo subito cosa ci sarà il 27 novembre, diciamolo subito.
Il Comune di Verona è riuscito ad organizzare, a mantenere l'organizzazione di eventi contro la violenza alle donne, e abbiamo un assessore, Francesca Briani, e con FETRA, che è un centro antiviolenza e che fa anche ascolto, dà uno spazio di ascolto anche agli uomini, e c'è una ventina di eventi, ma quello in cui sarò presente io è con l'associazione teatrale e musicale Alive, con un attore che si chiama Ribalto. Lui reciterà alcune parti dell'Otello e io guiderò il pubblico, ragazzi anche molti, stante la situazione che rimanga la stessa, che si possa fare un evento in presenza di questo tipo presso la scuola, è un dialogo, riflessione sull'amore deviato verso il possesso.
E sarà sicuramente attesissimo questo tuo debutto teatrale, ma forse non è proprio un debutto, vero Luisa?
No, non è un debutto per me teatrale, purtroppo ci sarebbe dovuto essere un altro evento, però a Villa Franca di Verona il 25, ma i teatri sono chiusi, questo del 27 è possibile, reso possibile dal fatto che è una scuola di musica e di teatro e quindi fa con i suoi allievi, invitando anche degli esterni, questo evento con un attore che probabilmente registrerà la sua performance, e invece io sarò presente, insomma, 27 alle 18:30 a Live, e chi vuole può anche prenotarsi, ecco, se ci sono degli ascoltatori interessati. Si trova tutto in internet, ovviamente.
E Luisa, diciamo che si occupa di psicoterapia da tanti anni, è una psicologa bravissima, e ha lavorato in questa struttura di Verona ospedaliera veramente con grande passione, con grande impegno, e anche ha avuto a che fare con tantissimi casi diversi, con tanti pazienti e con tematiche da affrontare sempre di volta in volta diverse. Perciò nei suoi libri, nei suoi romanzi, ha affrontato queste varie tematiche, e c'è il romanzo che è stato recentemente premiato, L'inganno di una persona per bene, il titolo, di Gabrielli Editori, che tratta proprio la violenza, affronta il tema della violenza nelle relazioni umane, di persone, diciamo così, si possono definire per bene, tantissime e ne conosciamo tutti, di persone normalissime che svolgono lavori quotidiani, normali, ma nessuno penserebbe che poi nella vita possano avere quasi una doppia vita e possano vivere attraverso l'inganno, il raggiro, l'insidia. E ci sono degli indizi che possono farci capire se una persona è diversa da come la vediamo noi?
Questo libro, che è il primo romanzo letterario con personaggio, una psicologa, psicoterapeuta che lavora in un ospedale di immaginario, a Isola della Scala, peraltro, nel Veronese, affronta proprio questo libro, presenta una tematica importante. Allora, quando io lo scrissi alcuni anni fa, e ci misi anche un po' a scriverlo perché fu il primo, non era ancora così frequente e quotidiana la violenza familiare che si esprime nell'uccisione di donne, però già diciamo che era in uso commentare a lungo, riflettere da un punto di vista giornalistico su fatti che avvenivano e che portavano alla morte. Alcuni fatti ancora sono irrisolti, penso, non so, alla ragazza Cesaroni che è stata
non si è mai scoperto l'assassino.
Ecco, non hanno ancora scoperto, sono passati 30 anni. Allora, comunque, il mio osservatorio è stato per 25 anni l'ospedale, in varie realtà ospedaliere, e prima ho lavorato nel territorio, anche nel Rodigino, sono stata responsabile di un consultorio familiare cittadino, e ho lavorato a Padova anche, ma insomma l'ospedale consente di avere una visuale particolare, perché ovviamente la persona può sopravvivere. Attorno alla rete della sopravvivenza, al rapporto con i familiari, con le varie persone che si avvicendano, si può ricostruire fantasticamente, ovviamente, una storia e cercare di rintracciare in alcuni segnali, è quello che io ho cercato di fare in questo romanzo, di condurre il lettore per mano a individuare, non sono molti personaggi, quindi ci si può anche applicare, a individuare chi possa essere la persona così per bene che si nasconde nel perbenismo e che ha dei segreti così aggressivi.
Infatti, Luisa, ti posso interrompere un attimo? Tante volte quando sentiamo anche le domande che fanno i conduttori televisivi durante le interviste ai conoscenti, agli amici di queste persone che hanno compiuto atti efferati di violenza, e si sente dire: ma erano persone così brave, così per bene, così buone, si comportavano tutti bene, e poi sono nati veramente dei mostri, si può dire.
Sì, il termine per bene è proprio voluto. L'immagine di copertina è un grande cuore con un cerotto sopra, tenuto in mano da due mani di ragazza, presumibilmente, perché ha le unghie, si vede, insomma, un po' colorate. E sì, è proprio il per bene il problema. E invece dobbiamo ricordarci che quando una persona dissimula un'aggressione, dissimula parti segrete di sé che nascondono violenza efferata, non siamo di fronte a una persona per bene, a una copertura, siamo di fronte a un delinquente. E noi abbiamo, diciamo, delle personalità che possono nascondersi, dissimulare nella norma. È difficile trovare cosa sia la norma in un mondo attuale, è reso ancora più complicato. Comunque, insomma, in questo caso si tratta di una suggestione nata da un caso che era avvenuto, poi è tutto modificato ovviamente, e la storia si svolge tra il Veronese e il Rodigino. Addirittura la ragazzina, che è un adolescente che arriva in ospedale in una grave situazione, tanto da aver perso la memoria, io l'ho collocata residente ad Adria, e quindi in territori che io anche ho conosciuto, sono stata a Villadose per esempio, insomma sono territori che mi sono cari.
E poi voglio dirti una cosa, anzi voglio chiederti una cosa, ma è vero che queste persone, queste donne che si lasciano, diciamo, quasi plagiare, non è un plagio vero e proprio, però è come se soffocassero la loro personalità e in pratica si lasciano picchiare, si lasciano fare violenze psicologiche, fisiche, anche dai conviventi, fidanzati, mariti. Perché lo accettano questo? Io me lo sono sempre chiesto, perché non si ribellano, non reagiscono in qualche modo?
Noi abbiamo tanti osservatori che ci consentono di fare riflessioni attraverso gli occhi delle donne che arrivano in condizioni tali di grande sofferenza e ci impiegano anche molto a produrre una denuncia. Ci sono tanti motivi. Uno di questi è la dipendenza affettiva che alcune donne hanno. Ed è una forma di malattia per cui diciamo che la donna si annulla perché l'altro è più importante, l'altro è la persona per cui vale la pena, oppure la violenza che si progredisce. Diciamo, progredisce da piccole cose che una donna può trovarsi dentro quando magari non ha un lavoro, ha dei figli, oppure viene aggredita anche durante la gravidanza, ci sono anche situazioni di questo genere. Quindi un po' la dipendenza affettiva, un po' il non capire la gravità, per esempio la gelosia, il possesso patologico di uomini che impediscono alle ragazze di uscire, che vogliono controllarle attraverso il cellulare, che dicono mostrami esattamente dove sei, fammi vedere l'immagine di dove sei, fammi vedere come sei vestita. Viene frainteso, può essere frainteso come un gesto d'amore, di interesse e poi si trasforma in un incubo, in un'angoscia. Il problema è riuscire a intercettare anche da parte della famiglia, riuscire a svelare diciamo il dolore e la paura, perché spesso questo non viene svelato, perché la donna viene minacciata. Guai a te se comunichi col tuoi, se riferisci questa cosa, poi dissimulano anche lesioni, botte, insomma, spesso la violenza si consuma nel silenzio.
Diventa quasi un circolo chiuso da cui non riescono a uscire. Subiscono e hanno paura e poi la paura subentra e diventa quasi insuperabile.
Se c'è un messaggio che si può dare alle giovani donne è un messaggio di sentirsi sempre sicure in una relazione affettiva e se ci sono dei segnali in cui questa sicurezza si incrina, è importante avere il coraggio di prendere le distanze, ancor prima che diventi minaccia. Quando ci sono appunto comunicazioni invadenti o pervasive di un devi fare quello che voglio io, altrimenti ecco, è molto molto importante. Adesso siamo in una situazione per cui insomma la distanza porta a una difficoltà di relazionarsi, però ricordiamo che rimanere in casa, rimanere molto in casa per le donne che vivono in situazioni violente, è una condizione drammatica.
Infatti,
L'abbiamo
purtroppo,
sentito anche.
durante il lockdown sono aumentati i casi di femminicidio, anche le violenze domestiche.
Sì, io mi ero illusa all'inizio, ne parlavo anche con le mie figlie, perché non si sentì per i primi mesi, non si sono sentite notizie che riguardavano morti domestiche. E poi ovviamente sono riprese, lì le comunicazioni arrivavano alle associazioni di volontariato, al telefono rosa piuttosto che al telefono azzurro, e loro invece raccoglievano un sacco di comunicazioni. Avrai sentito, no, il caso di quella donna che ha chiamato la polizia dicendo che chiedeva tre pizze e l'hanno salvata perché un poliziotto, credo fosse polizia di Stato o carabiniere, non lo so, ha capito e ha detto: ma lei sa con chi sta parlando? Lei ha detto sì, voglio tre pizze. Ed è stato arrestato l'uomo in flagranza di reato.
È
La
stata
donna era.
astuta in questo stratagemma, no?
Insomma, perché le donne hanno delle grosse risorse, delle grosse capacità. Non bisogna annullarsi. La vita comporta affrontare le difficoltà, affrontare anche delle insidie, anche nel luogo di lavoro. Non è semplice per una donna ancora oggi, però con dignità e con la capacità di autodeterminarsi e di difendersi.
Assolutamente giusto. Ma io so che tu ami anche un artista bravissimo che è Zucchero, e noi vorremmo adesso farti ascoltare, farti questo omaggio, farti ascoltare un brano che ti piace particolarmente, che si intitola Dune Mosse ed è proprio di Zucchero. Poi ritorniamo sul tuo libro. Ascoltiamolo.
Viaggio in fondo ai tuoi occhi, tra i delusi smormai. Viaggio in fondo ai tuoi occhi, so che tu ne mossi. Thank you.
Le interviste di Palpiti d'Arte, a cura di Angioletta Masiero.
E siamo ancora qui con Palpiti d'Arte, con la nostra graditissima ospite, bravissima scrittrice e psicologa Luisa Nadalini, la dottoressa Luisa Nadalini, che ha scritto questo bellissimo libro. Un libro che io ho letto anche più volte, L'inganno di una persona per bene, perché mi ha proprio stimolato, catturato, coinvolto. È un libro che vede come protagonista una psicologa, Elisa Castelli, che vive con il marito e con il figlio in un quartiere, diciamo, sulle colline di Verona, ed è coinvolta in alcuni casi, deve curare alcuni pazienti. Poi si trova anche durante la storia un'evoluzione e anche un convergere di varie storie, di sentimenti, di emozioni. Lei, tutte le emozioni che prova, tutti i suoi pensieri, poi ne parla anche con il marito. E questo è bellissimo, perché c'è un rapporto molto, molto aperto con il marito, secondo me, dove ci sono stimoli, dove c'è un dialogo continuo. Ci sono le storie di alcune sue pazienti, come quella di Donata Avanzi, che è una malata oncologica e che sta anche affrontando purtroppo una grave crisi coniugale, perché purtroppo quando arrivano i problemi arrivano sempre più di uno sicuramente, e sono sempre tanti da affrontare. E poi c'è anche una sua amica dei tempi dell'università, Marta Federici, che deve affrontare anche lei una grande prova familiare. E poi c'è un particolare evento, perché arriva in questo centro di cura un adolescente che è un'ustionata grave e ha avuto questo grandissimo trauma. Non si è ustionata da sola, purtroppo le è stata causata questa gravissima ustione da una persona che ha tentato di ucciderla, e dovrà compiere veramente un cammino interiore e fisico molto difficile, perché il corpo e la mente sono sconvolti da un trauma di questo genere. Queste storie si intrecciano tutte e c'è un finale davvero sorprendente, un romanzo che si legge sia a livello psicologico che quasi come un thriller, perché si cerca sempre di arrivare a capire cos'è successo veramente, chi è stato l'autore di questa terribile violenza. E parla anche di amore il libro di Luisa Nadalini, un libro molto importante proprio per questo, perché l'amore diventa, non saprei dire se un punto di contatto oppure diciamo quasi una prova di dolore da affrontare, perché ci sono amori belli, ci sono amori sereni, ma ci sono anche amori molto complessi e travagliati, e queste donne devono affrontare delle situazioni familiari e affettive molto difficili, giusto Luisa?
La mia Elisa Castelli mostra, insieme al suo sapere, anche il suo cuore, perché io, nella mia esperienza, insomma, lavorativa, soprattutto con persone che patiscono, che soffrono anche fisicamente, penso di avere sviluppato una capacità empatica di sapermi avvicinare emotivamente, perché l'altro non vuole soltanto che gli racconti come fare a stare meglio, ma vuole sentire che c'è una persona che è in grado di cogliere, è in grado di aprirsi per sentire quell'emozione, quel particolare momento che sta vivendo. E quindi la mia psicologa è effettivamente carica di sentimenti, di emozioni, è anche una un po' fumantina che a volte si incavola, anche se sa che si sta incavolando, e quindi si controlla e porge quello che è necessario. Diciamo che in questo libro ho voluto anche omaggiare i miei colleghi di lavoro in ospedale, gli infermieri con cui ho avuto diciamo un'interazione lavorativa importantissima, ho fatto anche dei corsi di formazione molto lunghi con loro, e anche i medici. Il libro poi...
Ma posso chiederti una cosa? Posso chiederti una cosa?
Volevo
chiederti quanto c'è nella protagonista di Luisa, dell'autrice.
Sai, lì è difficile. Io ho creato una persona, la migliore che mi poteva sembrare, io non sono così migliore. Nel senso che ci sono parti, ovviamente, anche la descrizione fisica un po' lo è, soprattutto nella descrizione degli occhi e in questo desiderio d'amore, in questo desiderio di trovare una realtà in cui ci siano degli equilibri, in cui ci sia la capacità di ascoltare prima di invadere con le parole l'altro. E anche certe forme di tenerezza, di attenzione da un punto di vista personale, ma anche nel rapporto con i colleghi, che non è solo il rapporto col collega un atto professionale, certo che lo è, ma è un rispetto, è un'accoglienza, tante varie attività che ho svolto in tanti reparti, partendo dalla patologia neonatale per finire in rianimazione, oppure che so io al centro Stioni appunto e in varie altre realtà, anche con i bambini, ci deve essere uno scambio in cui il rispetto che io ho di te corrisponde al rispetto che tu hai di me come persona e come professionista.
Assolutamente sì. Ma io vorrei in questo momento anche leggere alcuni stralci dal romanzo L'inganno di un uomo per bene di Luisa Nadalini. Leggere alcuni stralci perché su questi possiamo anche instaurare alcune domande che sono fondamentali, secondo me, per le tematiche che trattano. E a pagina 90, ad esempio, c'è proprio la ragazzina Eleonora che è stata bruciata in pratica da questa persona di cui non si conosce ancora l'identità, che è in ospedale e comincia a ricordare, perché in un primo momento ha preso proprio la memoria, il trauma l'ha scioccata, comincia a ricordare anche quello che è successo. E a pagina 90 vi leggo questo stralcio. Molti possono essere i motivi che spingono un uomo a chattare con una ragazzina, nascondendosi dietro l'identità di un pari età. Curiosità, gioco, senso del proibito, desiderio di rompere gli schemi, adescare con l'astuzia forte dell'esperienza di adulto, adrenalina, sovrapporre l'onirico alla realtà. In questo caso non si può certo fare rientrare in una supposta normalità l'uomo che è arrivato a ferirla e a danneggiarla in modo irreversibile, fino a tentare di disfarsi del suo corpo, fosse nella convinzione di averla ferita mortalmente. Il rapporto mediato da uno schermo, l'interazione con l'immagine e non con la persona tangibile, può depersonalizzare e dissolvere il processo che spinge a proteggere la vita dell'altro e allontanare dall'identificazione che stimola la tenerezza e la tutela. Assorta in questi pensieri, la dottoressa Castelli continua a rimanere silenziosa di fronte ad Eleonora. Nella sua mente scorre qualche fotogramma che l'aveva scossa tanto del film Schindler List, quello in cui la bambina ebrea, con il cappottino rosso, si incamminava in mezzo ad altri in un fotogramma in bianco e nero, e successivamente quel rosso abbacinante buttato su una catasta di altri vestiti tutti grigi. Le era parso suggestivo dell'intenzione del regista di trasmettere l'idea di un gruppo composto di tanti singoli indistinti, che se riconosciuti nella loro identità attraverso il cappotto che spiccava sugli altri, inducono sentimenti di compassione. Il danno avviene per politica, nel nome falso di una religione, per supremazia, potere, ignoranza, sadismo, dalla notte dei tempi e in tutte le culture. Ricorda il trattato di Freud sulla psicologia delle masse e sul ritorno dell'orda primitiva che certi tipi di aggregazione di gruppo induce. In nome di una qualche idea è stata sterminata la nazione degli armeni, sono stati perseguitati gli zingari, gli ebrei, sono spariti nei gulag i dissidenti russi e la giovane intelligenza del Cile di Pinochet. Il cortocircuito che annulla la pietas è sorretto da un processo di scissione. Il soggetto prova un sentimento positivo verso ciò che è parte di sé, mentre il resto è avvertito come estraneo e negativo, oppure proietta come proveniente dall'altro la propria rabbia distruttiva e l'ostilità al punto da dover sopprimere la fonte di questa presunta minaccia, aggredendo per primo. Si può annientare con un pugno, un coltello, una camera a gas o con la tortura. Non importa, quanto male può fare. Sentite com'è intenso, com'è veramente carico di pathos, eppure così razionale questo ragionamento che è stato descritto tanto bene dall'autrice. Ma è questo che ti volevo chiedere: quanto può far male oggi chattare su linee per i ragazzi, per gli adolescenti che non sanno chi c'è dall'altra parte?
Intanto devo dirti grazie per questa lettura, perché non avevo mai ascoltato, l'ho scritta ma non l'ho mai ascoltata detta da una persona così competente e capace come te, grazie davvero. Trattare, allora, sentiamo le storie come sono, ogni tanto si svela la realtà di qualche adulto che si è nascosto e fortunatamente le madri con adolescenti si accorgono che c'è qualcosa che non va, non sono i ragazzi stessi a svelarlo spesso, sono le madri che appunto vedono qualche segnale, un permanere troppo in contatto in internet, e la famiglia è molto importante da questo punto di vista. Chattare è pericoloso finché non si è in grado di cogliere, e bisogna essere un po' grandi per poterlo fare, il rischio che nasconde la rete. Certi giochi, per esempio, ci sono quei giochi che inducono i ragazzini al suicidio, ragazzini apparentemente normali, apparentemente che conducono una vita sana, sono cortocircuiti della mente indotti da soggetti crudeli, io non so chi possa strutturare questo tipo di giochi, per dire, al di là poi del contatto che qualche adulto, spacciandosi per un ragazzo, cerca di avere con ragazzini e ragazzine.
Perciò i genitori dovrebbero stare molto attenti anche a quello che fanno quando sono davanti a un computer e i loro figli. Dovrebbero cercare anche a distanza, anche se è difficile, di controllare un poco questo tipo di contatti, di relazioni. Però è una cosa molto difficile. E prima di passare a un altro brano, un altro stralcio del libro L'inganno di un uomo per bene, ascoltiamo un altro brano che piace tantissimo, e lo sappiamo, lo so, perché Luisa mi ha confidato appunto questa preferenza. Lei è una appassionata di Gianna Nannini e questo è un brano bellissimo, si intitola La differenza, ascoltiamolo.
Ma dove vai senza di me? Hai visto quanta confusione? Le strade tornano da noi. Ma è proprio vero che siamo qui? E chi lo sa meglio di te, che male fa l'indifferenza, mi manca solo una domanda, sai, mi porti via se te ne vai, e poi non so chi sei. Ma forse amare non sapere mai abbastanza, e ti credo un po' di più quando non mi parli più, e hai ragione tu, in questo gioco vince solo chi si arrende. Non te lo ricordi più che me lo dicevi tu. Tutto quello che avevo tra noi due la faccio io la differenza.
Le interviste di Palpiti d'Arte, a cura di Angioletta Masiero.
Sempre qui ai nostri microfoni con Palpiti d'Arte e la nostra autrice e scrittrice Luisa Nadalini. Luisa, io vorrei leggere un altro stralcio tratto dal tuo bellissimo libro, perché è uno stralcio che secondo me può essere riferito e nel quale si possono ritrovare tante donne, secondo me. Veramente tante, perché tante di noi in genere hanno sofferto per amore e hanno sofferto, si sono sentite sole pur essendo insieme all'altra persona, al compagno, al fidanzato, al marito. E qui abbiamo una delle protagoniste che è Marta, e Marta è molto triste perché nonostante sia il periodo delle feste, e lei sente la mancanza del marito, si sente sempre sola, sempre più ignorata. E Luisa, sentite come descrive bene questa situazione. Dispiacendosi per quanto sta per dire, ma non riesce a trattenersi, suggerisce con dolcezza a Marta che deve fare qualcosa. Non può vivere solo per Riccardo. E provi a parlargli quando sono soli. Ancora più amareggiata le risponde di essere andata qualche giorno prima a trovarlo e di essere stata respinta perché stava preparando un esame e non poteva farle compagnia. Aveva già un panino con sé. Così lei era andata a mangiare un toast nel bar sotto il suo ufficio, umiliata e delusa. Per contro ricordava con rimpianto i viaggi in Valsugana. Con qualche giro di parapampoli in una delle tante locande si arrivava a intonare una canzone. Qualcun altro, un po' in disparte per la sua innata capacità di distinguersi dal coro, sussurrava a una donna solitaria, assorta nel più remoto degli angoli della locanda: «Dai, safetoli, canta catì con me, bei occhi neri, sito italiana». «Cosa fai da sola? Canta anche tu con me, begli occhi neri, sei italiana?» Quando muore un amore affiorano tutti i ricordi che il sopravvissuto tiene vivi più che può, anzi li rinnova. E se un profumo si attenua, si sforza di sentirlo ancora. Invece, quando è necessario eliminarne uno dagli affetti, succede che alcuni frammenti sfuggano da dove cerca di cacciare il tutto, come schegge impazzite, detriti di torrenti erosi dalla roccia che si depositano in alcuni punti e che si accumulano. Così succede con i ricordi di Marta, con Riccardo. Ecco, qui c'è il proprio descritto benissimo il senso di solitudine, di sconforto che prova una donna quando sente che il suo amore si sta allontanando, è sempre più distaccato, è sempre più per conto suo e praticamente la ignora. Cosa si fa? Cosa fa una donna in questi casi? Ti è capitato, Luisa, di seguire casi di questo tipo? Che suggerimenti dai?
È importante se la donna è in grado di farlo, di avvicinarla con la cautela possibile alla sofferenza e a questo dolore, perché il primo modo per cogliere cosa sta succedendo nella propria vita e cosa fare della propria vita passa attraverso la consapevolezza. La consapevolezza è spesso dolorosa, perché siamo consapevoli delle cose belle nell'immediato. Quando dobbiamo essere consapevoli di qualcosa che ferisce, è lì che la condizione si complica, perché c'è una parte di noi che cerca di trattenere questo processo, di evitarlo. Perché l'organismo umano cerca di autoconservarsi, quindi tutto quello che fa male si cerca di allontanare.
Ma è vero, quindi, è vero, Luisa, sì, che una donna si innamora, una giovane, una persona di qualsiasi età si può innamorare di un uomo, però lo scopre durante il fidanzamento, il corteggiamento, lo scopre in un modo, lo sente vicino, si innamora. E poi magari con il matrimonio, con la convivenza, scopre di avere vicino una persona che non riconosce. Infatti tu scrivi, a pagina 132 del tuo bellissimo romanzo, e ci sono poche righe che dicono: «Elisa sente la sua voce rotta dal pianto e i respiri sommessi per ricacciare indietro le lacrime. mentre le sta dicendo che si sovrappone un'altra immagine degli occhi di lui degli ultimi tempi, vacui, quasi da poterci guardare attraverso. Era l'evidenza di un cambiamento che non riguarda l'amore o la sua assenza, ma l'essenza della persona con cui aveva scelto di condividere la vita. Uno sconosciuto. Magari, pensava Marta, raccogliessi un suo sussurro, un lamento, una parola. Invece trovava il nulla. Io penso che tante donne, quando hanno vicino, dopo alcuni anni, dopo un certo periodo di tempo, un compagno, un marito, provano queste sensazioni, questi sentimenti. Ma come mai Marta, questo succede?
Marta in questo racconto è consapevole di quello che prova e rimpiange quello che non ha. Sulla fine di un amore ci sono volumi, poeti, scrittori che hanno scritto tantissimo. Ovviamente la convivenza, lo stare insieme comporterebbe, se fosse per tutta la vita, di fare dei cambiamenti e che questi cambiamenti che avvengono, perché inevitabilmente avvengono, si svolgano in parallelo e quindi le strade in qualche modo si vadano verso la stessa direzione. Il fatto è che nella vita i cambiamenti possono comportare che le strade divergano, che il percorso che fa uno dei due sia prepotente, forte, sia di crescita, invece l'altro magari resta fermo in certi schemi. Poi ci si conosce evidentemente nella quotidianità, nella costanza di una relazione, ed è lì che si svela, indipendentemente dal tempo, la forza di un legame, di un amore. E poi comunque c'è una convivenza e una storia che una coppia voglia portare avanti, come dice un amico mio, marito di una cara amica, è un'impresa, cioè è qualcosa per cui bisogna investire, bisogna investire affetti, emozioni e sapere anche proprio nella costanza condurre quell'impresa verso un traguardo. Ma per fare un'impresa bisogna essere in due, in tre, in quattro, in cinque, non si può essere da soli.
Assolutamente. E c'è un altro stralcio bellissimo, secondo me molto molto significativo e realistico, a pagina 138 del tuo romanzo, dove scrivi, è sempre riferito a Marta, a questa donna che si sta accorgendo che l'uomo che ha sposato non è quello che lei pensava. Ripensa al loro dialogo di qualche giorno prima, quello che forse l'ha portata oggi proprio lì. Spinto dalla sua insistenza di voler capire, le aveva rivelato a cena che è un po' in crisi, perché vorrebbe vivere alla grande, mentre è troppo sacrificato dagli impegni che la famiglia comporta. E non si riferiva alle fatiche di Marta, ma a se stesso, lui che è sempre vissuto appoggiandosi. Aveva aggiunto che la vita è troppo lineare e quando gli aveva chiesto perché non andarsene, di getto aveva risposto che sarebbe stato un problema se poi avesse scoperto che era lei che voleva. Dubbio interessante. Dopo 10 anni di matrimonio, l'amore, la pazienza, una figlia, non sa ancora se la donna che ha davanti è proprio quella che voleva. Lei aveva cambiato 4 direzioni scolastiche per avvicinarsi a Villafranca ed essere più presente e aveva investito tutti i suoi risparmi per avviare l'attività senza la quale sembrava che lui non potesse vivere. Che tristezza! Accortosi della gravità dell'affermazione si era scusato, ma ormai l'aveva detto. Marta aveva deciso in quel momento che non l'avrebbe più seguito, rincorso né preceduto. Era il momento di vivere, di sganciarsi dalla sua grave immaturità. Fino a che punto vale l'impegno di essere marito e moglie nella cattiva sorte? A costo di quale rischio? Farà finta o è fuori di testa? E qui il discorso è veramente molto molto serio, perché Marta si accorgerà che la persona che le sta accanto è veramente molto molto diverso da quello che lei pensava e di quello che si era innamorata, in pratica dell'uomo che l'aveva fatta sentire in un certo modo. Ma probabilmente le donne tendono a idealizzare il proprio compagno. Cosa dici, Luisa?
Guarda, io conosco molti giovani ho la fortuna di avere dei figli ancora giovani e quindi ho la possibilità di sentire in modo diretto o indiretto un po' come vivono i giovani. Parliamo di questo perché se no parliamo dell'arrivo di una storia che va avanti ed è molto più profondo di quello che si possa pensare. Il tentativo che molti fanno di creare una storia consapevoli dei limiti, delle difficoltà, forse c'era più un modo selvatico, diciamo, l'amore per l'amore una volta. Vedo che ci sono invece dei ragazzi che sono piuttosto riflessivi, che valutano, che pensano, parliamo già ragazzi, insomma, che vanno dai 25 ai 30 anni, sia giovani uomini e giovani donne, e se questo è il modo per scegliere un legame, una relazione, un amore, un qualcosa, insomma, che sia parte della propria vita in modo significativo, è un bel modo, piuttosto che accorgersi, come fa questo personaggio Marta, nel dolore di scoprire dopo tanto tempo che non è la persona quella che aveva scelto, quella per cui valeva la pena investire. Ma il libro è disseminato di tracce e fanno capire che c'erano tanti segnali per poterlo capire. Insomma, questa donna apre gli occhi a un certo punto, non li apre presto, li apre molto avanti.
Eh sì, si accorgerà purtroppo che alla fine non svegliamo niente perché sennò poi nessuno compra il libro se diciamo subito come finisce. Teniamo in sospeso i nostri lettori, ma ricordatevi che è un libro da leggere veramente perché vale anche la rilettura. Io l'ho letto già 3 volte e ogni volta scopro qualche particolare che mi era sfuggito. L'inganno di una persona per bene è un romanzo davvero da leggere, ma poi ci sono inseriti a volte anche delle brevi poesie, delle brevi liriche, perché la protagonista e il marito hanno questa passione per la poesia. Ma le poesie non sono proprio del marito o della protagonista, ma sono di un altro autore. Però sono poesie molto belle. E io vorrei, se me lo consenti, Luisa, leggere una poesia che mi sembra calzi perfettamente anche e aderisca al periodo in cui noi ci troviamo. Si intitola Foglie e colori. Freddo nell'aria e bagliori come di luna. In una notte d'autunno il desiderio di serenità. Stralci di nubi piovane tra la cenere del cielo e lacrime di freddo sugli occhi del mare. L'estate sta morendo in un turbine di foglie cadute. Si vestono di vento i rami spogliati in un ultimo gioco consumato senza allegria. Nei giardini della città le prime nebbie velano la luna col suo arco d'argento. Nel tramonto precoce le malinconie d'ottobre incontrano i ricordi. Una poesia malinconica, ma direi commovente, struggente quasi, perché ci riporta all'atmosfera che stiamo anche vivendo. E ti vorrei chiedere un'altra cosa, prima di mandare in onda il brano che è di David Bowie e Starman, che so anche questo ti piace. Io vorrei che tu dessi un consiglio ai nostri radioascoltatori per superare le crisi che possono venire di solitudine, di sconforto di questo periodo. Che fare per cercare di superarle?
Ora, questo è un periodo veramente molto complicato. Anche noi come psicologi ci ritroviamo spesso per riflettere quanto si stia modificando, diciamo, la capacità delle persone di sopportare, la situazione nella quale stiamo vivendo. Ovviamente negli stati di cambiamento improvviso, drammatico, è importante mantenere le cose consuete, le cose consuete che non siano solo far da mangiare, riposarsi, fare un po' di attività fisica, ma pensare, lavorare, leggere, scrivere, prendere appunti e condividere possibilmente se c'è in casa e se c'è la fortuna qualcuno. E non si è soli, condividere, perché adesso è difficile un po' condividere fuori, cercare di sviluppare ancora di più la profondità dei propri legami affettivi, personali, familiari, ma anche con gli amici, anche attraverso questo benedetto strumento, insomma, che è il computer, il cellulare, e stare veramente attaccati a questa possibilità, ma non per riempire il tempo, ma per creare e approfondire le relazioni, perché in questo caso, se c'è un desiderio, una volontà di occupare il proprio tempo per fare questa cosa che è magnifica, è un tempo sicuramente acquisito, non è un tempo perso.
Beh, anche quello che noi abbiamo occupato oggi, parlando del tuo libro, parlando della tua attività così importante, così significativa, sicuramente è tempo guadagnato. E noi ti salutiamo, Luisa, ma ti salutiamo e ti ringraziamo per questo tuo intervento, per essere qui nostra ospite, con appunto David Bowie. E questo brano Starman è bellissimo, lo dedichiamo a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie per essere stata con noi e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. A presto.
Grazie.
Time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fade. Is that one no DJ? That was Hazy Cosmic Jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. And there's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He's hoping, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. Someone so picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. It's all there. Let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman.
Avete ascoltato Palpiti d'arte, Incontri con artisti polesani e veneti a cura di Angioletta Masieri.